Buongiorno, benvenuti alla Domenica dei Libri del 29 maggio. In trasmissione oggi tre romanzi, un saggio e il ricordo di due personalità importanti della controcultura degli ultimi decenni. I romanzi sono quelli di due donne, l'americana Ruth Ozeki, che per l'edizione EO pubblica Il libro della forma e del vuoto. Il racconto originale è un racconto di formazione che intreccia molte cose, dramma familiare, buddismo, critica della società dei consumi. A fine puntata ci sarà un'altra romanziera, una scrittrice dell'Oman, Gioca Al-Harty, di cui Bompiani fa uscire Corpi Celesti, saga multigenerazionale sullo sfondo appunto dell'Oman che cambia. Un romanzo oggi anche nella segnalazione di Francesco Cataluccio, che ci parla di Maria, cronaca di una vita, dello scrittore ucraino Ulas Samchuk, uno tra i libri più importanti della letteratura ucraina del Novecento. Un saggio invece è quello che affronta Vincenzo Mantovani, 44 gatti e di Danilo Gatto, disamina delle canzoni per bambini alla luce dei concetti di giustizia e di eguaglianza. E infine con Raff Valvola ricorderemo due figure importanti della controcultura di questi anni, recentemente scomparsi, Matteo Guarnaccia e Hakim Bey. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri. La Domenica dei Libri è una trasmissione di Radio Popolare. È domenica 29 maggio, buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno, inizio oggi la trasmissione con un romanzo che avevo solo anticipato la settimana scorsa e che esce con le edizioni EO. Si tratta di Il libro della forma e del vuoto di Ruth Ozeki. Ruth Ozeki era a Torino al recente Salone del Libro e qui l'ho intervistata. Ruth Ozeki è una scrittrice e regista statunitense e canadese, è nata a New Haven nel 1970, vive tra New York e Vancouver, insegna letteratura inglese allo Smith College in Massachusetts e tra l'altro è anche sacerdote buddista zen. In Italia ha già pubblicato due romanzi, Carne e Una storia per l'essere tempo. È una scrittrice, diciamo, che intreccia nelle sue opere in modo estremamente raffinato racconto, introspezione psicologica, pensiero buddista, critica sociale. Succede così anche in questo romanzo, Il libro della forma e del vuoto. La storia qui è quella di Benny, un ragazzo di 14 anni che sente le voci. Gli oggetti infatti gli parlano, luci fluorescenti, chicchi di caffè, una scarpa, tazze di carta. Benny ha cominciato a sentire gli oggetti parlare dopo un trauma terribile, cioè il padre è stato ucciso in un incidente da un camion. Durante l'intervista Ruth Ozeki tra l'altro mi ha detto che la cosa la riguarda personalmente. Anche lei infatti da giovane ha passato una fase di profonda depressione in cui ha cominciato a sentire le voci. L'aspetto però interessante da un punto di vista narrativo è che la storia di Benny è raccontata dal libro, cioè il libro racconta la storia del libro. È un racconto anche accidentato, nel quale appunto il libro è continuamente interrotto dalla voce di Benny stesso, il ragazzo, no? che lo corregge, che lo ferma, che obietta a ciò che il libro sostiene e racconta. A friend of mine reminded me of the memories. Durante l'intervista Ruto Zecchi mi ha spiegato quanto importante sia stato per lei il libro di Walter Benjamin, La mia libreria, in cui il filosofo racconta il trasloco dei suoi libri. Comunque, quando le voci diventano ossessive e soverchianti, Benny finisce nell'unità psichiatrica di un ospedale per bambini. E qui incontra Aleph, una ragazza di qualche anno più anziana che si diverte a sovvertire le regole dell'istituzione. È Aleph che gli fa scivolare in tasca un biglietto che dice: vieni in biblioteca. Ed è in biblioteca che il ragazzo conoscerà un mondo potente, misterioso. C'è Tazzi, il furetto non binario di Aleph, c'è Slavoj, un poeta slovacco in sedia a rotelle che pretende di saper condurre, diciamo, verso le verità ultime. Gli oggetti in questo libro comunque non si limitano a parlare, gli oggetti entrano nella storia anche in un altro modo, cioè attraverso la madre di Benny, Annabel, anche lei devastata per la morte del marito. Annabel non sente le voci degli oggetti, in compenso li compra, li accumula, cioè non riesce a staccarsene. La donna teme di perdere il lavoro, teme di perdere la casa, pensa di creare anche un kilt della memoria, una coperta con gli abiti del marito che giacciono sul letto della donna e che Benny vede in qualche modo auto-organizzarsi. Allora, sentir parlare gli oggetti, collezionarli senza sosta, diventano due facce della stessa fragilità, dello stesso disperato tentativo di venire a patti con il dolore. Il libro della forma e del vuoto di Ruto Zecchi non è però solo un racconto di formazione, quello di Benny, non è solo la cronaca, diciamo, no, di come una perdita può devastare chi resta in vita. Nel libro, secondo un procedimento che Ruto Zecchi ha già sperimentato altre volte, entrano infatti alcuni dei temi del dibattito contemporaneo: il consumismo, lo sfruttamento della terra, l'iperfettazione di notizie. In fondo la parola emptiness, che è nel titolo, cioè vuoto, è un concetto importante nella cultura buddista che Ruto Zecchi frequenta, lo ripeto, lei è una sacerdote buddista. Il concetto di emptiness, di vuoto, non è un concetto di privazione per il buddismo, ma è un concetto di trasformazione, è il vuoto che aspetta di essere riempito. Comunque, per esempio, Aleph, l'amica di Benny, crea palle di vetro che ricordano catastrofi come l'uragano Katrina, lo tsunami, eccetera, quindi ricordano gli orrori del capitalismo consumistico. Noi siamo il nostro pianeta e dobbiamo amarlo con tutte le nostre forze, dice Slavoj, no? Il poeta super famoso in Slovacchia, ma che ora in questa città della West Coast, che non viene mai menzionata, è senza casa ed è costretto appunto su una sedia a rotelle. Ancora nel libro le questioni affrontate sono tante: la questione della realtà, che cosa è reale, che cosa non lo è, la spazzatura celeste, il consenso sessuale, la mascolinità adolescenziale, la questione della creatività, della costruzione di una storia, del ruolo del lettore e così via. Gli echi nel libro sono tanti, appunto, da Borges a Benjamin, a Thomas Pynchon, a Umberto Eco. L'idea alla fine è che la biblioteca, la lettura, il libro siano un luogo sicuro dove rifugiarsi e quindi dove trovare una certa forma di salvezza. Ecco, quest'idea aleggia per tutto il corso della narrazione. In fondo, comunque, la parte forse più viva e interessante, almeno per me, del libro della forma e del vuoto di Ruto Zecchi è comunque il racconto, cioè la storia di perdita, di esclusione, di dolore, di difficoltà a trovare un proprio ruolo nel mondo. In alcuni momenti forse l'accumularsi delle idee, delle interpretazioni, delle teorie rischia di appesantire un po' la lettura, no? Questo però forse è al tempo stesso il limite, ma anche il bello di questo libro, che per l'appunto è molto ambizioso, cioè non si limita a costruire dei personaggi e delle storie, ma costruisce, vuole costruire un mondo. Alla fine la storia di Benny e Annabelle arriva ad una conclusione, diciamo, positiva, aperta al futuro. Tutte le questioni però che la voce narrante del libro ha sollevato restano, perché nulla in fondo poi nella vita ha una soluzione facile. E un libro appunto come questo, con questa sua arte così complessa, così sofisticata, così ambiziosa, è il riflesso in qualche modo anche della complessità del mondo. Vi ho parlato di Il libro della forma e del vuoto, lo ha scritto Ruto Zechi, lo traduce Tiziana Loporto, sono 640 pagine, lo pubblica l'edizione EO.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Buongiorno Francesco Cataluccio.
Buongiorno a voi.
Allora, dopo la pausa della settimana scorsa, anche tu eri impegnato al Salone del Libro di Torino, tra l'altro hai parlato di Ucraina. Allora, dopo la pausa della settimana scorsa, torni oggi, quindi alla Domenica dei Libri, con la tua rubrica, parlando ancora di Ucraina. Del resto è un tema che oggi riempie, diciamo, no, le nostre giornate, idee, informazione. Allora, Clichy Edizioni pubblica in questi giorni Maria, cronaca di una vita, dello scrittore ucraino Ulas Samchuk. Si tratta di una cronaca delle persecuzioni subite dagli ucraini durante il regime di Stalin. Samchuk, lo ricordo, fu uno scrittore e giornalista ucraino su posizioni fortemente nazionalistiche. Finì poi la sua vita in esule in Canada. Allora, Francesco, iniziamo proprio dal libro Maria, cronaca di una vita.
Sì, comunque Samchuk è stato un profugo praticamente tutta la vita, cioè il suo nome Ulas, che vuol dire Ulisse, era già un destino, cioè nel senso che lui già prima della guerra abitava a lungo in Cecoslovacchia, praticamente dal 1929 al 1941 abitava in Cecoslovacchia e poi dopo la guerra appunto abitato in Canada. Questo libro, che è stato pubblicato appunto in Cecoslovacchia nel 1934, uscì la prima volta e anche in un'edizione poi in Ucraina, è un classico, è un libro molto interessante. Viene riproposto ora ovviamente perché c'è la situazione che c'è, e questa è anche un po' un'occasione, nel senso che nessuno praticamente in Italia sa che cos'è la letteratura ucraina, anche perché poi quando c'era l'Unione Sovietica si è fatto di tutto per far dimenticare appunto che esistesse una letteratura nazionale scritta in una lingua nazionale. Poi dopo ovviamente le cose sono cambiate, però questi libri non li conosce nessuno. Forse l'errore in cui si può cadere è che viene presentato appunto come il primo libro che parla di questa tragedia, di questo massacro probabilmente per fame che avvenne appunto in Ucraina tra il 1931 e il 1934, quando Stalin di fatto liquidò insomma i contadini ucraini, impedendo che arrivasse il cibo e sequestrando tutto il cibo che veniva prodotto, e ci furono qualcosa come 4-5 milioni di morte. L'Holodomor, che è appunto il nome di questo fenomeno, di cui parla anche Grossman per esempio in Tutto scorre, è stato veramente una grande ferita della storia dell'Ucraina. Lui è il primo effettivamente che ne parla, però il libro non è un libro sull'Holodomor, anzi dell'Holodomor, cioè della morte per fame, si parla soltanto nella parte finale. Il libro, come dice il titolo, è una storia di una donna, di una contadina, una specie di Madame Bovary della campagna nord-orientale dell'Ucraina, una contadina che è indecisa tra due uomini, non sa bene se sposare quello ricco che le farebbe fare un salto di qualità, oppure invece quello bello che però appunto parte per fare il soldato in Russia, e torna dopo molti anni. E qui è interessante perché lui torna e parla russo, ovviamente, insomma, stava nella marina russa, e questo viene visto dal villaggio come una cosa molto disdicevole, e lei stessa glielo rimprovera. Quindi il libro è ambientato, diciamo, sì, tra il 1861, che è l'anno in cui i contadini speravano nell'abolizione della servitù della gleba da parte dello zar Alessandro II, e finisce appunto nel 1933, quando Maria muore per fame. Ma due terzi del libro è una bellissima storia d'amore, ambientata tra l'altro in una campagna che ha questa terra nera, ci sono delle descrizioni della natura molto, molto forti, molto belle, ed è veramente una storia scritta molto, molto, molto bene. Insomma, ecco, non è un libro appunto politico, è un libro, direi, insomma, un libro d'amore.
Ecco, come viene letto oggi in Ucraina questo libro?
Beh, appunto, il libro è stato ovviamente ripubblicato dopo l'89, è considerato un classico, viene fatto leggere nelle scuole, e come succede anche da noi, cioè, i libri che ci fanno leggere per obbligo nelle scuole in genere non li amiamo. Basti pensare, appunto, per citare un libro, diciamo, sì, che è anche una storia d'amore, per esempio Ai promessi sposi, insomma, nessuno li apprezza a scuola, poi magari li scopre dopo. E devo dire, ho parlato con diversi ucraini e tutti hanno detto: ah sì, Samchuk, ma a noi ci interessa un altro tipo di letteratura, queste sono cose vecchie, i contadini, poi, sai. Quindi è interessante anche questa specie di recupero di una letteratura, diciamo, sì, che nella stessa Ucraina di oggi, che guarda all'Occidente, che vorrebbe appunto entrare in Europa, e che quindi, insomma, segue anche dei modelli culturali, diciamo, sì, più appunto lontani dal mondo della campagna, appunto un libro del genere, diciamo, sì, sia un po' lasciato da parte. E anche la testimonianza dell'Holodomor, di questa grande tragedia, se non fosse stato per questa tragedia che c'è oggi, insomma, in Ucraina non è che la gente parlava la mattina e la sera del genocidio per fame, insomma, è una ferita che ha la loro storia, però sul quale non si cercava di non parlare. Oggi ovviamente è tornato di attualità.
Maria, Cronaca di una vita, lo ha scritto Ulas Samchuk, la traduzione di Maria Semegen, lo pubblica Clichy Edizioni, sono 228 pagine. Grazie a Francesco Cataluccio.
A risentirci.
E ora qui alla Domenica dei Libri dall'Ucraina torniamo in Italia.
Nella cantina di un palazzone tutti i gattini senza padrone organizzarono una riunione per precisare la situazione. 44 gatti, 3 per 6, 4 più 2, si unirono con gatti, 3 per 6, 4 più 2.
Allora, probabilmente molti ascoltatori l'hanno riconosciuta, almeno chi ha una certa età.
3 per 6, resto di 2.
44 gatti, il brano di Giuseppe Casarini, che vinse la 10ª edizione dello Zecchino d'Oro nel 1968 nell'interpretazione di una bambina che aveva allora 4 anni e mezzo, Barbara Ferigo. La canzone è diventata universalmente conosciuta, torna oggi nel titolo di un libro interessante e divertente, 44 gatti, pubblicato da Bordeaux Edizioni, scritto da una musicista, musicologo, docente di etnomusicologia al Conservatorio Tchaikovsky di Catanzaro, Danilo Gatto. Allora, Gatto analizza una serie di canzoni cosiddette, diciamo, per bambini, 44 gatti appunto, ma anche Torero Camomillo, Siamo tutti jazzisti, gli Aristogatti, fino a Viva la pappa con il pomodoro, portato al successo da Rita Pavone. Per concludere, appunto, che molte di queste canzoni sono intrise dei valori di giustizia sociale, solidarietà, ribellione, uguaglianza. Un interessante viaggio nella canzone per bambini di cui ci parla ora Vincenzo Mantovani.
Ho fatto la prova personalmente, ho letto ad alta voce a una figlia cinquantenne e a un nipotino undicenne il titolo di questo libro, 44 gatti e tutte e due si sono messi a cantare. 44 gatti in fila per sei col resto di due si unirono compatti, in fila per sei col resto di due, coi baffi allineati in fila per sei col resto di due, le code attorcigliate in fila per sei col resto di due. Eterno zecchino d'oro, le cui canzonette si tramandano di madre in figlio e che probabilmente si continueranno a cantare di nipote in pronipote e così via. Ed eterno Disney, eterno Festival di Sanremo, lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti e tu sei piccolina, che cosa ci vuoi far? Ma attenzione, cari ascoltatori, sotto l'apparente melensaggine di queste canzonette si nasconde un potente veleno. Il veleno del comunismo. Avevano già avuto dei sospetti Claudio Bisio nei suoi spettacoli e Gérard Thomas in un altro libro dedicato ai bambini. Ma nessuno aveva ancora sviscerato l'argomento come fa l'autore di questo libro, Danilo Gatto, che applicando scientificamente lo stesso metodo di Marx è arrivato a una conclusione terrificante. Tutti i bambini nascono e sono ontologicamente comunisti. Avete sentito, genitori capitalisti? I vostri pargoli sono intrisi di ideologia comunista, lungi dall'essere per natura lupi per gli altri esseri umani, come sosteneva Thomas Hobbes, sono naturalmente portati alla collaborazione e alla solidarietà. Per loro le razze non esistono, la povertà è ingiusta, le guerre di religione sono idiozie, la schiavitù è contro natura e la violenza è bullismo all'ennesima potenza. Certo, i bambini sono destinati a crescere. Comunisti e solidali da piccoli spesso diventano capitalisti ed egoisti da adulti. Non è colpa loro, non fanno che assorbire le idee dei loro genitori. Ma finché non diventano grandi, le loro canzoncine celano messaggi di rivoluzione e giustizia sociale. Dallo Zecchino d'Oro con Torero Camomillo a Viva la pappa col pomodoro di Rita Pavone e Aggiungi un posto a tavola di Johnny Dorelli, le loro canzonette sono un vero tripudio di valori quale giustizia, solidarietà, ribellione, libertà e soprattutto uguaglianza. Tra ironia e rigore storico, il libro di Danilo Gatto è un piacevole viaggio nel mondo delle canzoni per bambini, alla fine del quale il lettore corre il rischio di scoprire o ritrovare il comunista che è in lui. Dopodiché niente sarà più come prima.
Vincenzo Mantovani ci ha parlato di 44 gatti, lo ha scritto Danilo Gatto, c'è una prefazione di Matteo Saudino, sono 156 pagine, lo pubblica Bordeaux Edizioni, lo trovate in libreria da giugno.
For the city that's fire, tech nine put the side that fight, yeah. At a protest like, come on and try it, put your picket down, come on and riot. Down off there over in the east side, got a plane light, I'ma let the travel slide. Done stepped it over to the west side, paperwork, yeah, I'ma get it certified. Head for the gate, look away, deny the debate relevant to the day. When you're trying to find the one, why do you need reminding? No matter how you look at it, it's me you keep finding. Trying to find the one, what you're seeking ain't hiding. Trying to find the one, it's me you keep finding. Why you looking for the one, one, one? When your search is done, done, done. Why you looking for the one, one? Showing up to go, they be sleeping on the heat, yeah. So I let them know, turned in, dialed in, tuned in.
ninja, so I help you grow. Spread my wing to the wall, cock and put a swing. This time I'm gonna flip the whole thing. New era, I'm gonna bring it in. To the basic, get the club bubbling. Head for the gate, up in the tape. I'm the thing the suns imitate. You can't stop the fate, stop the weight, lock away. Deny the debate, relevant to the day. When you're trying to find the one, why do you need it's me you keep finding. Trying to find the one. What you're seeking ain't hiding. Trying to find the one. It's me you keep finding. Why you looking for the one, one, one? When your search is done, done, done. Why you looking for the one, one, one? When your search is done, done, done.
Siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Ora in trasmissione ricordiamo due personaggi importanti delle culture alternative italiane ma mondiali anche, che sono scomparsi di recente. Si tratta di Matteo Guarnaccia e di Achim Bey e li ricordiamo con Raf Valvola Scelsi. Buongiorno Raf.
Buongiorno a tutti.
Allora Raf, voce conosciutissima a Radio Popolare, anima da sempre di Shake Edizioni, studioso di culture libertarie, alternative, del cyberpunk e di altre cose. Allora Raf, partirei con te oggi proprio da Matteo Guarnaccia. Matteo Guarnaccia è scomparso il 13 maggio, era nato a Milano nel 1954, artista, viaggiatore, storico dell'arte, scrittore. Diciamo, Guarnaccia ha toccato diversi campi dell'agire culturale e ha fatto proprio rielaborato, diciamo ripensato, tradizioni intellettuali e artistiche diverse. Allora Rafa, vorrei iniziare da una cosa, io non lo sapevo, però insomma me la sono andata a leggere, dagli esordi di Matteo Guarnaccia, no? Che sì, mi sembra ad Amsterdam, fonda o è tra i fondatori di una rivista psichedelica, Insecten Sekte. Ecco, allora, che tipo di ambiente è quello in cui agisce in quegli anni, comincia, diciamo, la sua azione culturale e intellettuale, Matteo Guarnaccia?
Una cosa importante che, di cui oggi si è smarrita come dire, il ricordo e la conoscenza, è che all'inizio degli anni 70 in Italia c'era una scena underground molto forte. Addirittura esisteva una rete di trasmissione e di diffusione della stampa underground, che si chiamava Underground Press Syndicate, che portava tutte le riviste di movimento che andavano da Freak Out a Paria, anche a Regno Unito, e li diffondevano in vari posti, anche nei negozietti alternativi, oltre che nelle librerie, da Milano Libri in via Verdi, eccetera eccetera. Cioè era un reso estremamente intenso, estremamente vivace, che offriva una visione completamente diversa, come dire, della liberazione rispetto a quello che invece veniva offerto dai gruppi extraparlamentari, che invece in quel momento andavano per la maggiore. Però aveva una sua forza, una sua radicalità, che poi, come noto, troverà sfogo soprattutto nei grandi festival alternativi organizzati da Raimundo tra il 74 e il 76-77. La dimensione, come dire, libertaria, anarchica, controculturale, esistenziale, ispirò moltissimi giovani dell'epoca. Diciamo che era un po', influenzò molto anche la mia generazione. Io e Matteo eravamo sostanzialmente molto vicini come età. Matteo ovviamente, come dire, si fece contaminare da questa grande atmosfera, e in Secte 7 fu appunto una sorta di rivista monografica, cioè monofirma che monografica, che lui inventò e prese appunto all'inizio degli anni 70 e che portò avanti fino a, se non ricordo male, fino alla fine degli anni 80, più volte, come dire, andava a diffondere la rivista anche, come dire, nelle situazioni a Senigallia, alla fiera di Senigallia, piuttosto che le portava a casa delle persone, eccetera. La cosa bellissima di Matteo è che era assolutamente un eterodosso, cioè una persona che non si faceva limitare né dalle tecniche, per cui era un grande pittore, ma era anche un bravissimo storico del costume e aveva una scrittura straordinariamente fluida, quindi era eterodosso sulle tecniche, ma era anche eterodosso sulle frequentazioni.
No, ci torniamo tra un momento su questa questione del suo essere eterodosso e di aver frequentato anche diverse cose. Allora, mi pare ci sono i suoi viaggi e c'è anche il rapporto con lo sciamanesimo, no? Che lui poi innesta sull'immaginario psichedelico. Ecco, che tipo di operazione da questo punto di vista ha fatto Matteo Guarnaccia?
Ma a mio avviso anche su questo ha messo del suo. Diciamo che l'approccio tradizionale che si ha sullo sciamanesimo deriva dal testo che scrisse nella metà degli anni 50 Mircea Eliade, no? Che è la sciamanesimo e tecniche dell'estasi, che era un grande resumé di tutte le culture sciamaniche che erano state messe insieme e avevano costruito questa specie di compendio enciclopedico, no? Per cui si andava dallo sciamanesimo dell'Asia centrale, appunto, allo sciamanesimo dei nativi americani piuttosto che degli amerindi. L'impostazione che ha dato invece Matteo invece è un'altra, cioè lui leggeva sostanzialmente lo sciamano certamente come una figura che andava su spazio diversi, diciamo così, di realtà, quindi che aveva una capacità di frequentare altri territori, diciamo così, altri mondi, ma accentuava l'elemento della rappresentazione teatrale, cioè lo sciamano entrava in scena. Entrare in scena significa dire che devi indossare un vestito, devi entrare in quella figura, devi avere i tuoi strumenti di potere. Cioè, quindi la lettura che lui riesce a dare, che è riuscito a dare appunto alla persona dei sciamani, passa attraverso questo percorso che apparentemente è solo esterno, ma invece è molto interno rispetto alle figure, ed è lo stesso tipo di percorso che Mutatis Mutandis ha fatto poi con le controculture del Novecento, cioè quando scrive Ribelli con stile, che a mio avviso è un libro meraviglioso che lui ha fatto, dove descrive le controculture del Novecento, appunto dagli Apache a Parigi alla fine dell'Ottocento per arrivare ai Rever a noi più vicini, li legge sempre come una trasformazione che riguarda sé rispetto al mondo, come ci si rappresenta rispetto al mondo, quindi non è solamente un fatto estetico, ma è un fatto, proprio nel senso greco del termine, di un fatto di sensibilità, di mostrare la propria sensibilità nel mondo, che passa attraverso anche come ci si rappresenta.
Senti, un'ultima cosa su Guarnaccia, torniamo a quello che dicevi tu, no? Che ha frequentato generi diversi, le copertine per i dischi, le illustrazioni, la moda, il design, gli studi critici di storia dell'arte, di storia delle religioni. Ecco, il suo essere viaggiatore, no? Su cui per esempio insisteva in un'intervista anche Gomma. Ecco, il suo essere viaggiatore si rifletteva anche proprio su queste diverse frequentazioni artistiche e intellettuali.
Sì, assolutamente. Ribadisco, era una persona dalla intelligenza poliedrica. Voglio dire, non è un caso che lui fosse un sagittario, no? Cioè, come segno, quindi un segno, il segno dei viaggiatori psichici, diciamo che era un viaggiatore, gli piaceva, non poteva stare in un luogo solo, cioè, ed è questa la sua grande originalità, la sua grande straordinaria capacità di sapersi contaminare e di contaminare, cioè lui era un contaminatore, ha sempre assolto pienamente a questa funzione con grande gioia, e poi aveva grande gioia, questa qui è una, i suoi disegni sprizzano felicità e gioia e volontà di vita, sono bellissimi, basti vedere le tavole che lui ha usato per un libro come Vere allucinazioni, che è questo libro di Terence McKenna, sono fantastiche, veramente fantastiche. E infatti non a caso nella fondazione McKenna hanno detto che il libro più bello a livello internazionale che sia uscito di, quelle, di quel libro è quella appunto curata da, da Matteo. Insomma, veramente un grande viaggiatore, veramente ci mancherà veramente tantissimo.
Allora, Matteo Guarnacci era nato a Milano nel 1954 e morto a Milano il 13 maggio 2022.
Pornography. In Persia, I saw that poetry is meant to be set to music and chanted or sung for one reason alone, because it works. A right combination of image and tune plunges the audience into a howl, something between emotional aesthetic mood and trance of hyper-awareness. Outbursts of weeping, fits of dancing.
Questo è un frammento di un video registrato da Gomma negli studi di Radio Popolare, allora immagino fosse via Stradella, il 13 giugno 1997. Achim Bay legge da Taz e Steve Piccolo improvvisa alla chitarra.
Yes. In North India, even non-musical recitation provokes noise and motion.
Achim Bay è morto il 22 maggio, era nato a New York nel 1945, è stato filosofo, poeta, pensatore, libertario, sua e l'elaborazione delle zone autonome temporanee. Allora Raf, voi a Sheikh tra l'altro avete pubblicato diverse opere di Achim Bay, il cui vero nome, lo ricordo, era Peter Lamborn Wilson, Taz appunto, poi Le Repubbliche dei Pirati, Angeli, Il Giardino dei Cannibali e altri libri. E tu Raf hai scritto un pezzo sul Manifesto proprio per ricordare Achim Bay. Anche lui inizia, no, mi sembra, con studi sul sufismo e sulle religioni orientali.
Sì, assolutamente. Diciamo che il tratto è un tratto presente in molte, in molta controcultura, cioè l'idea del confronto rispetto al potere non è più un discorso frontale, ma è un discorso di, appunto, di andare da un'altra parte, no? Cioè di evitare di, che è un po' la caratterizzazione, come dire, delle controculture rispetto appunto alle logiche politiche tradizionali di tipo leninista o anche socialdemocratica, no? O di conquista del potere dall'interno oppure di contrapposizione. Achim Bay nasce sostanzialmente come uno studioso di cultura classica, lui si laurea alla Columbia University, poi vai in India dove si avvicina alla cultura tantrica e in particolare alla cultura tantrica shivaista, quindi quella Kashmira eccetera, quindi con anche l'uso, come dire, della ganja come strumento sacro per arrivare a Shiva. Poi da lì si muove e incomincia prima ad avere un rapporto in Pakistan, dove si avvicina alla cultura islamica, per poi dopo approdare per circa 7 anni in Iran, dove viene sostanzialmente instradato da Nasr, che è una delle figure più importanti del sufismo filosofico, insomma, del secondo dopoguerra, e lo tira in mezzo, come dire, nell'Accademia iraniana, imperiale iraniana di filosofia, persiana di filosofia. Lì lui comincia a tradurre i testi di Henri Corbin, che è un grande studioso francese che ha scritto una bellissima storia della filosofia islamica, e non solo, e comincia a occuparsi, come dire, delle versioni inglesi, delle opere appunto sufi che vengono prodotte in Iran. La conseguenza di questo è sostanzialmente un avvicinamento al pensiero sufi. Torna dopo la rivoluzione khomeinista, torna negli Stati Uniti e lì scrive appunto questo meraviglioso libro che si chiama Angeli, e successivamente incomincia a elaborare, a scrivere proprio col nome de plume, no? a Kinmei, e dove incomincia a cercare di mettere insieme i diversi piani di realtà, quindi da una parte una filosofia libertaria di tipo nuovo, molto diversa dall'anarchismo ottocentesco, e al contempo appunto inserire elementi che provengono da una cultura mistica che immaginava sempre l'assenza del potere temporale e l'assenza, come dire, dello Stato come elemento determinante e determinato nei processi, insomma.
Ecco, senti, volevo anche insomma, poi arrivare poi, no, al contesto culturale e all'importanza che un testo come TAZ, come le zone autonome, il concetto, l'idea delle zone autonome temporanee ha avuto nel pensiero libertario poi statunitense, ma poi diciamo anche molto più largo. Qual è stato il secondo te il tema davvero importante di questa teorizzazione?
Ha permesso di uscire fuori dalle pastoie anni 70 e anni 80 di tipo politico. Cioè, questo è l'elemento decisivo, cioè si basa da una parte sul pensiero di Deleuze, sull'idea di nomadismo psichico, ma soprattutto sull'idea che quando arriva il potere, nell'eliminare una situazione, non bisogna confrontarsi in maniera strutturata e fisica nei confronti del potere, ma lasciare il campo, sciogliersi e andare da un'altra parte, e riformare da un'altra parte la propria zona temporaneamente autonoma. Quindi gli spazi di libertà possono essere costruiti, possono essere determinati. L'importante appunto è avere l'intelligenza di poter riformare da un'altra parte, acquisendo poi le novità e le cose buone che tu hai, che si sono riuscite a ottenere, per riuscire quindi a riformare, come dire, spazi di socialità e di festa, perché l'idea sua, no, è importante più che la rivoluzione, l'insorgenza, è l'atto, come dire, del fare, del costruire una situazione di eccezionalità, che chiaramente in quanto eccezionale può durare solo qualche momento o un periodo temporale, che però ha un suo limite temporale. Quindi dava legittimità a queste comunità di cyberpunk, di hacker, ha dato la stessa formulazione, dava legittimità all'esistenza dei centri sociali, che qui ricordo all'inizio degli anni 90 erano uno straordinario, insomma in Italia, uno straordinario laboratorio di sperimentazione sociale, artistica e anche di prototipi mentali. E poi è diventata evidentemente, conseguentemente, proprio la teoria della costruzione dei rave, che sono oggettivamente proprio quella cosa lì, cioè dopo poco ti sciogli e ti ricomponi e ti riformi dall'altra parte.
Ecco, allora Raf, vorrei, prima di concludere, ti vorrei chiedere un'altra cosa, però nel tuo articolo per il Manifesto scrivi, e mi sembra interessante, proprio l'aspetto anarco-mistico che in molti punti ispira la sua filosofia è il tema che spesse volte susciterà piccate reazioni da parte del politically correct. Ma a questo lui rispondeva così: l'anarchismo deve svezzarsi dal materialismo evangelico e dal banale scientismo binidimensionale ottocentesco. Gli stati superiori della coscienza non sono meri spettri inventati dai preti cattivi. L'Oriente occulto, le culture tribali posseggono tecniche che possono essere appropriate in modo genuinamente anarchico. Ti vorrei però chiedere un'ultima cosa, proprio legata alla questione delle zone autonome temporanee. L'attualità e la forza, in qualche modo, del pensiero di Akinbay sono dimostrate dal fatto che un paio di anni fa, mi pare, no? Proprio a Seattle, sì, ma anche in altre città americane, sono nate queste TAZ urbane come forme di protesta per l'uccisione di George Floyd. Quindi c'è stato anche un, come dire, un ritorno, no? A livello proprio di protesta e di elaborazione anche di una nuova forma di socialità.
Esatto, ma questo appartiene, come io credo, a qualsiasi grande buona visione filosofica di tipo controculturale, cioè sono idee di tipo carsico. Oggi spariscono, poi ritornano fuori fra un tot, poi spariscono ancora, cioè non hanno il problema di dover esprimere egemonia, e questo è il punto ribadisco che differenzia un pensiero come quello di Achimbei da altri pensieri certamente legittimi di carattere politico. Qui c'è semplicemente il fatto di dire si ispira alla grande tradizione della pirateria, della Golden Age della pirateria, dove appunto le comunità dei pirati nascevano, esprimevano dei valori come la solidarietà nei confronti delle vedove, la sicurezza sociale e così via, erano dei valori che poi sarebbero stati implementati dal movimento operaio successivamente, quindi nell'Ottocento e quant'altro, però erano dentro una dimensione appunto di costruzione di situazioni che erano temporanee. Le repubbliche dei pirati nascono in Madagascar, nascono a Salé, cioè vicino a Rabat, nascono in Giamaica, nascono e poi muoiono, arriva la marina inglese che le spazza via, ma poi si ricostituiscono sempre da un'altra parte, fino addirittura a influenzare un tentativo di rivolta a New York intorno al 1740. La pirateria, diciamo così, diventa un modello politico, un modello di organizzazione esistenziale di tipo orizzontale. E a questo che Achimbei si rifà, cioè lui mischia tutti questi piani, quindi prende ispirazione dalla pirateria, dall'altra ci mischia evidentemente il misticismo sufi e poi chiaramente un pensiero libertario maturo per la fase postmoderna nella quale siamo, ecco. Per questo riesce a parlare su tanti livelli a tante persone, anche diverse tra loro.
Allora, ringrazio Raf Valvolascensi che ha ricordato due personalità importanti della cultura di questi decenni, Matteo Guarnaccia e Achimbei. Vi faccio sentire ora, per concludere, ancora un frammento proprio del reading che Achimbei tenne insieme a Steve Piccolo negli studi di Radio Popolare in via Stradella il 13 giugno 97, registrato da Gomma. Grazie per il momento a Raf Valvolascensi. Ciao Raf.
Grazie a voi e buona giornata.
Function of poetry, or texts that possess the resonance of terrorism, at any cost reconnect poetry to the body, not crimes against bodies, but against ideas and ideas in things, which are deadly and suffocating.
I am interested in multi-generation stories because I'm interested to understand how people change when...
Allora, purtroppo non ho più tempo per l'ultimo romanzo di cui volevo parlare, Corpi Celesti di Jokal Harty.
Change happened very fast, and what took other nations.
Ecco, questa è la sua voce, l'ho intervistata alcuni giorni fa. Si tratta di un libro importante, ha vinto tra l'altro il Man Booker International Prize, quindi diciamo non può essere non se ne può parlare in pochi minuti. Lo pubblica, tra l'altro, lo ricordo, Corpi Celesti Bompiani. Racconta la storia di tre generazioni in Omana attraverso una serie di voci, capitolo dopo capitolo. È una storia, diciamo, di progressiva emancipazione soprattutto per le donne protagoniste di questo romanzo, una storia che racconta il peso del patriarcato in Oman, che racconta la schiavitù, il matrimonio, la rapida modernizzazione di un paese povero e agricolo che appunto si è trasformato grazie al petrolio in una delle zone più ricche del pianeta, con ovvi effetti appunto sulla vita delle persone. È un romanzo affascinante, intenso. Ci apro sicuramente la Domenica dei Libri a settimana prossima. E siamo arrivati quindi alla conclusione della Domenica dei Libri di oggi, 29 maggio. La Domenica dei Libri torna la settimana prossima. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.